Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Se togliamo Dio, se togliamo Cristo, il mondo ripiomba nel vuoto e nel buio.
Ciao a tutti cari amici da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre, ieri, Angelus di mezzogiorno, il riferimento era alla vita eterna, spartiacque tra chi non crede e chi crede, secondo appunto le sue parole, o meglio tra chi spera e chi non spera. La religione dei greci, i culti, i miti pagani, ci ha ricordato ancora il Santo Padre, non erano in grado di gettare luce sul mistero della morte. E così il nihilismo contemporaneo. Se togliamo Dio, però, il mondo piomba nel vuoto, nel buio. Oggi ci guida la parola vuoto. Senza Dio è vuoto, ricorda Benedetto XVI all'Angelus di ieri, e anche la nostra vita è vuota, ci avvisa indirettamente il Santo Padre, senza gesti pieni di significato.
Vera sapienza è approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché dopo la morte ciò non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l'ultimo giudizio, questo arriverà sulla base dell'amore praticato nella vita terrena. E questo amore è dono di Cristo, effuso in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio amore porta in sé una speranza invincibile, come una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte, e giunge alla grande festa della vita.
Oltre la notte, oltre il buio, il vuoto della morte, il pieno delle nostre opere, dunque dei nostri gesti, del nostro lavoro, dei nostri sentimenti. Vuoto, sull'origine di questa parola ci sono molte discussioni, forse dal latino vidus, vedovo, che la accompagnerebbe, che la abbinerebbe alla parola buio, non a caso usata pure ieri da Santo Padre insieme a vuoto, no? Senza Dio, senza Cristo, il mondo ripiomba nel vuoto e nel buio. Vidus sarebbe all'origine sia di vuoto che di buio. Secondo altri, da volto, participio passato di volgere, nel senso di capovolto, rovesciato, dunque svuotato, il riferimento è a un recipiente, chiaramente. Altri ancora sottolineano la parentela con il latino vacuus, da vacuare, svuotare, che però ha una strana assonanza, e lo dicono i linguisti, una indubbia parentela con vocare, vacuare, vocare. Il vuoto ci chiama, c'è una chiamata del vuoto alle nostre anime, alle nostre coscienze. Beh, in un certo senso sì, chi di noi non ha mai provato quella sinistra attrazione per un lancio nel vuoto, no? Per esempio affacciandosi dal piano alto di un palazzo. E c'è un'altra attrattiva del vuoto, se vogliamo, l'attrattiva, non so, per l'alto mare o per il volo, no? Per il salto nel vuoto come metafora dell'aldilà, che da un lato ci atterrisce, dall'altro è come se ci invitasse, ci richiamasse, ci seducesse. Ecco perché il Santo Padre raccomanda di essere pronti a questo momento, assicurandoci appunto un pieno di opere, un bagaglio, insomma, di qualcosa da portare a Dio quando lo incontreremo.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Oggi tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta divaghiamo su vuoto. Il mondo senza Dio è buio e vuoto, ci ricorda il Santo Padre. Togliere Dio dal mondo lo oscura e lo svuota. Come le vergini sagge, allora assicuriamoci opere di misericordia, gesti di carità, perché il nostro bagaglio appunto non sia vuoto. Vuoto di responsabilità, come troppo spesso in Italia, nelle spaventose conseguenze del maltempo, a Genova, come a Napoli, come in Piemonte. Oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera un articolato commento di Claudio Magris. Con l'acqua alla gola nell'Italia da salvare, dalla fine della guerra non è mai stata così forte la sensazione di dover difendere il paese. Colpisce in questo commento un'osservazione, una riflessione piuttosto inedita. In molti sacrosanti critici dello stupro dell'ambiente c'è una distorta, misticheggiante fede nella natura, con l'iniziale maiuscola, identificata soltanto con alcune delle sue manifestazioni, nel falso presupposto che l'uomo e l'attività umana non ne facciano parte anch'essi. Goethe, amante della natura come forse nessun altro, sapeva che tutto è natura, anche ciò che sembra contraddire il suo volto per noi abituale, anche ciò che ci sembra alieno. Una creatura per noi mostruosa, degli abissi marini, un bacillo per noi mortale, non sono meno naturali del nostro amato cane o di noi stessi. Escludere l'attività umana dalla natura è stupido e impossibile. Il vino non è meno naturale perché non si fa da solo, bensì con l'intervento dell'uomo. E progresso dunque significa, conclude Magris, migliorare il rapporto con il mondo che ci circonda e dunque con noi stessi. Tutto è natura, come il mare in cui possiamo nuotare o affogare e che possiamo anche attraversare con una vela o con un motore. L'inondazione della strada in cui annegano persone dipende dalla pioggia e dal fiume, come dalle case costruite troppo vicino al fiume, o dai materiali inadatti con cui sono costruite quelle case, dalle scorie gettate in quel fiume, dal sistema politico e sociale che permette e anche produce lo scempio di quelle scorie e del loro scolo nel fiume. Tutto è natura e la natura aborre il vuoto, come ci ricordava Aristotele. Tutto ciò che ci circonda, anche gli orrori politici, civici, rientrano quindi nella natura. Vuoto ancora di prospettive in Libia dopo la morte di Gheddafi. Vorrei leggervi in data domenica 6 novembre l'articolo di fondo dell'Osservatore Romano. Ora che nel paese si respira un'aria diversa in Libia, ci si deve augurare che al popolo siano risparmiate ulteriori violenze dovute ai desideri di vendetta. Bisogna inoltre sperare che le tribù raggiungano un accordo finale sulla configurazione del potere. La ricostruzione non sarà certo semplice. Infatti, una primavera non fa una democrazia. La stabilità, l'ordine dovranno essere ripristinati e questo richiede il disarmo del paese inondato di armi. La posta in gioco della partita libica, ricorda sull'Osservatore Romano Giuseppe Petrone, sono le risorse energetiche e anche Teheran, dopo aver fornito aiuti agli insorti, vuole aprire una nuova era nei rapporti con la Libia. Ne approva la missione del ministro degli esteri iraniano a Tripoli, ma il pericolo di una deriva islamica nel paese potrà essere scongiurato se la comunità internazionale sarà in grado di aiutare le autorità nella delicata fase di transizione, fornendo aiuti economici e assicurandosi che Tripoli sia un partner affidabile nella lotta al terrorismo e all'estremismo di matrice islamica. Per adesso appunto la situazione è altamente instabile e si può essere segnalato appunto un vuoto di prospettive concrete, e per questo la comunità internazionale appunto è chiamata a lavorare in questa direzione. E nel vuoto invece dei valori delle civiltà contemporanee ci sono, trovano spazio i profeti di sventura, gli annunciatori dell'Apocalisse, che però su questo speculano e, diciamo, si riempiono le tasche. Dalla prima pagina del Messaggero un commento, nel loro stile ironico, di Dose e Presta, i due animatori del programma radiofonico di satira Il ruggito del coniglio. A proposito, scrivono di Harold Camping, un anziano predicatore californiano che, appunto, dopo aver studiato a modo suo la Bibbia, sostenendo di aver sviluppato un sistema per interpretare le profezie, le cosiddette profezie delle Sacre Scritture, ha previsto nel suo programma radiofonico, Harold Camping, la fine del mondo. Prevista una fine che poi non si è appunto verificata, e fallite le previsioni, cosa che qui da noi non si fa da 50 anni, scrivono Dose e Presta, si è dimesso. Cosa che qui da noi non si riesce a ottenere neanche con un fitto lancio di lacrimogeni. Ecco appunto la satira nel commento a questo fatto di cronaca. Il suo gesto, il gesto di questo Camping, di grande avvedutezza, potrebbe farlo entrare honoris causa nel gruppo parlamentare dei responsabili, non fosse che lui si occupa dell'Armageddon, cioè la fine dei tempi, al cui confronto la fine della legislatura è avvenimento di minore appeal. Il dato sorprendente, sottolineano i commentatori appunto sul Messaggero, è che, parlando di sciagure, di assenza di futuro, il signor Camping ha raggranellato la bellezza di 80 milioni di dollari dei suoi adepti, un gruppo di creduloni per di più neanche portati all'ottimismo. Quindi, nel vuoto di valori, le profezie, i profeti di sventura che si riempiono, che fanno piene le loro tasche grazie appunto ai creduloni. Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi stiamo divagando su vuoto, il mondo senza Dio è vuoto, ci ricorda il Santo Padre, e anche la nostra vita, vorrei parafrasare, lo è se non la riempiamo di gesti pieni di significato. Il nihilismo svuota il mondo di significato. Il Santo Padre ieri ha anche fatto riferimento ai giovani che sono misteriosamente attratti da questo nulla e che appunto lo vestono spesso di sballi, di droghe, di gesti estremi. Il deserto, altro nome del vuoto, il deserto quando è davvero vuoto, che non sempre il deserto è vuoto, diventa allora un po' parabola dei nostri tempi sterili, chirurgici, no? Nei quali la persona non riescono a trovare un impegno significativo. A volte invece il vuoto può diventare grande portatore di significato, e fare il vuoto intorno può aiutarci ad aprire un varco verso un'altra dimensione.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente, e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragarmi dolce in questo mare.
definito di Giacomo Leopardi dalla voce di Arnaldo Ninchi, quando il vuoto, come ben sanno gli anacoreti, i mistici, gli eremiti, quando il vuoto si riempie di significato. A volte invece il vuoto è un vuoto di appigli. Gli spazi si dilatano immensamente, rendono ostico l'ambiente, qualunque esso sia, ed è il caso di tante persone con handicap che si trovano a naufragare, diciamo, nel vuoto delle nostre città, dei nostri spazi comuni. E questo colpisce particolarmente le persone cieche, e allora parliamo adesso di un interessante progetto dell'aeroporto Roma Fiumicino, PRM, passeggero con ridotta mobilità. Ci ha segnalato questa iniziativa il collega Bruno Bertucci.
Buongiorno da Bruno Bertucci. Oggi siamo in collegamento con Fiumicino e vogliamo parlare con Pino D'Andrea del PRM.
È un concetto ampio, è stato definito in un regolamento europeo qualche anno fa. Noi in ogni aeroporto europeo è stato definito chi era responsabile dell'assistenza a questo particolare tipo di passeggero. A Roma era ADR che ha costituito questa società. Roma, insomma, è l'aeroporto, il primo hub del Mediterraneo, insomma, è un aeroporto che ha 900.000 voli al giorno. E in questo contesto noi facciamo qualcosa come, anche in questi giorni, 1.000-1.200 assistenze, con un massimo di 1.200 assistenze al giorno.
E come vengono organizzate queste assistenze?
Allora, queste assistenze sono organizzate così: è molto importante che il passeggero si prenoti, cioè al momento in cui compra il biglietto, in qualunque modo lo compri, dica che ha bisogno di questa assistenza. Perché questo consente al vettore di attrezzarsi, perché il passeggero deve volare sull'aereo e quindi anche il vettore ha una sua parte di responsabilità nell'assistenza, e a noi di accoglierlo e accompagnarlo nella maniera migliore possibile. È anche più economica, perché quando si parla di questi numeri sono centinaia di persone che lavorano.
Scusa se ti interrompo, anche perché questi, diciamo, numeri poi sono anche una parte sono le tasse che noi paghiamo.
Esatto, qui è un aspetto direi interessante. Ogni passeggero che parte paga qualche centesimo di euro in ogni aeroporto europeo, anche a Fiumicino. Ogni passeggero che parte paga qualche centesimo. Come dire, è la collettività che si interessa dei più deboli, dei passeggeri più deboli, e quindi la collettività si fa carico anche di aiutare chi per volare ha bisogno di essere aiutato a sua volta.
Secondo me delle volte magari il passeggero può essere dimenticato, ecco, lo dico perché mi è successo, io sono non vedente, lo so.
Sì,
può essere. Ora, cosa succede in questo caso?
Diciamo che la catena è complessa: l'agenzia deve trasferire l'informazione, il vettore deve raccoglierla e passarla a noi. Quindi ci possono essere molti punti, il passeggero stesso può non conoscere il servizio, può essere convinto di averlo chiesto e magari non averlo fatto la richiesta nella maniera esatta.
Adeguata.
Ecco, è importante prenotarsi, perché più sono i prenotati e più abbiamo possibilità di gestire meglio quelli che non sono prenotati.
Senti Pino, prima di concludere vorrei chiederti se hai un aneddoto simpatico da raccontare su questo.
Oh, guarda,
ce ne sarebbero tanti, sì.
Tanti, diciamo che riceviamo anche qualche reclamo, ma quelli che scaldano il cuore sono i complimenti dei passeggeri. Insomma, qualcuno che ci scrive dall'America per dire: mi dispiace, non ho fatto in tempo a prendere il nome di chi mi ha accompagnato, ma era un vero angelo, vi prego rintracciatelo e diteglielo voi, insomma. Oppure un altro, ecco, c'è stato un momento con il passeggero, non si capivano, poi questo è stato aiutato dal passeggero, gli voleva dare una mancia, noi le mance non le possiamo prendere, e il ragazzo ha risposto: guardi, se mi fa un bel sorriso a me basta e avanza. Ecco, questo
è bellissimo, questo.
E questo è bellissimo.
Allora possiamo dire tranquillamente: volate sicuri a Leonardo da Vinci.
Assolutamente sì, e siete anche in buona compagnia, perché da inizio dell'anno qui a Fiumicino credo abbiamo già superato i 32 milioni di passeggeri. Noi stiamo facendo qualcosa come 30.000 assistenze al mese in questi ultimi mesi, che non è certo poco. Vuol dire che è un buon segno, insomma, che abbiamo un futuro e stiamo lavorando per costruirlo, per noi e per i passeggeri.
Allora vi ringraziamo per la disponibilità e magari a una prossima chiacchierata. Grazie.
Grazie.
Da Bruno Bertucci.
Grazie a Bruno Bertucci, al suo ospite. Oggi tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta abbiamo divagato su vuoto. Può essere un aggettivo, può essere un sostantivo. Piatto vuoto, cuore vuoto, stanza vuota, portafogli vuoto e anche il vuoto intorno a noi, no? Nel senso appunto di spazio. E questo vuoto che non è mai perfettamente vuoto, vuoto nel quale galleggiano le stelle, i pianeti, i corpi celesti, buchi neri. Ricordate quando Gagarin, il primo uomo nello spazio, disse una volta lassù di vedere il vuoto proprio vuoto, cioè di non vedere tracce di Dio, di non vedere alcun segnale di trascendenza? Tuttavia, non sempre una stanza che appare vuota a un primo sguardo lo è davvero. Può capitare che chi vi sia dentro non sia visibile a chi guarda, o che sia nascosto nell'ombra, lontano comunque dallo sguardo di chi guarda. E poi, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? L'eterno dilemma.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Ripesco dalla nostra libreria un libro non nuovissimo, del 2008, firmato da Gillo Dorfles, Horror Pleni, sulla falsa riga, così una indiretta risposta all'espressione latina horror vacui, la paura del vuoto, la paura del pieno, edito da Castelvecchi. Gillo Dorfles, anno di nascita 1910, è un critico d'arte che nasce così singolarmente come psichiatra, pensate. È tra i fondatori del movimento dell'arte concreta, risaliamo al 1948, insieme a Bruno Munari, Gianni Monnet, e gli iniziatori dell'Associazione per il Disegno Industriale. Una grande personalità. In questo volume, in contrasto con l'antico horror vacui dell'uomo preistorico che colmava ogni angolo della sua caverna con immagini autoprodotte, con graffiti, oggi l'orrore del troppo pieno corrisponde a questo eccesso di rumore, non solo auditivo ma anche visivo, sottolinea Dorfles, che costituisce appunto la nostra vita quotidiana. E ha dichiarato a proposito di questo saggio Gillo Dorfles che il progetto iniziava già nell'immediato dopoguerra, quando si accorse di questo pieno di voci, di suoni, di radioline che si sentivano nella strada, nei caffè, dalle finestre, sui cortili. E perfino quando è musica quella che si trasmette e si diffonde, si ha la sensazione, ha affermato Dorfles, di un rumore frastornante. E in questo panorama la civiltà della comunicazione totale conduce a una totale incapacità di distinguere segnali e contenuti o di regolarsi nella loro selezione. La scelta, a tutti gli effetti la critica, diventa dunque operazione sommamente difficile. Quindi nell'horror pleni si ricade fatalmente nel vuoto, no? Nel vuoto dei pensieri, nel vuoto delle valutazioni. Allora vi ricordo questo libro non nuovissimo ma interessante per gli spunti veramente inediti di riflessione, Horror pleni di Gillo Dorfles in libreria per Castelvecchi. Cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola vuoto. La natura rifugge il vuoto, teorizzava Aristotele, e anche l'uomo saggio, avverte Benedetto XVI, sa che il mondo senza Dio perde valore e significato. Per questo, cari amici, oggi vi vorrei lasciare con un breve passo dall'enciclica del Beato Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, del 1991, dedicata alle grandi trasformazioni storiche appunto avviate nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Scrive Giovanni Paolo II: al centro di ogni cultura sta l'atteggiamento che l'uomo assume davanti al mistero più grande, il mistero di Dio. Le culture delle diverse nazioni sono in fondo altrettanti modi di affrontare la domanda circa il senso dell'esistenza personale. Quando tale domanda viene eliminata, si corrompono la cultura e la vita morale delle nazioni. La vera causa delle novità, però, è il vuoto spirituale provocato dall'ateismo, il quale ha lasciato prive di orientamento le giovani generazioni e le ha indotte in rari casi nell'insopprimibile ricerca della propria identità e del senso della vita, a riscoprire le radici religiose della cultura delle loro nazioni e la stessa persona di Cristo come risposta esistenzialmente adeguata al desiderio di bene, di verità e di vita che è nel cuore di ogni uomo. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accanore.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.